non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei nuovo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Ora che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, ed hai davanti a te tutte le strade aperte. Prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta nazione. Hey! A qualche cosa devi pur rinunciare, in cambio di tutta la libertà che ti abbiamo fatto avere. Perciò adesso non recriminare, mettiti in fila e torna a lavorare. E se proprio non trovi niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare, perché in nome del progresso della nazione, in fondo puoi sempre dichiarare.
E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Buonasera a chi è qui davanti a me.
E buonasera a te, buonasera al redattore assente, che salutiamo con tanto calore e che speriamo di riavere con noi la settimana prossima.
Oggi parleremo di varie questioni, diciamo, ma nella maggior parte hanno un filo conduttore,
un filo rosso.
E il filo rosso potremmo dire che è il più grande problema della società attuale, cioè il gender.
No al gender. Questo disco rotto che oramai da tutte le parti ci viene contro.
E questo gender nelle bocche dei detrattori del gender, che sono fascisti di vario tipo, preti, amici dei preti,
pro vita.
Si declina in tanti modi, si declina, può essere quando si parla di aborto.
Certo, quando si parla di aborto, quando si parla di educazione all'affettività, quando si parla di educazione sessuale che viene dirottata ad altri scopi, ma si declina in tante maniere, cercheremo di darvene una piccola rassegna, e anche in tante realtà geografiche, e quindi cercheremo di collegarci in un modo o in un altro con tutte queste realtà geografiche perché tutti quanti voi che ci ascoltate possiate averne una nozione precisa, semmai ce ne fosse bisogno.
Partiamo da Terni e questo ci permette di salutare ascoltatrici e ascoltatori che in DAB ci ascoltano dalla città umbra, e quindi una piccola pausa musicale e poi torniamo con la corrispondenza.
Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists bound to lose.
Dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, risplendi, scaldami. Voglio sole, cerco nuova luce nella confusione. Un guaglione.
E oggi è come ieri, ma forse un'impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano.
Ed eccoci in diretta, salutiamo la nostra interlocutrice da Terni, che è referente Cobas, docente referente Cobas. Ciao.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
E buonasera a te. E noi vi abbiamo contattato perché insomma abbiamo ricevuto un comunicato a firma Cobas e UAR, Unione Atei Agnostici Razionalisti, su un fatto insomma piuttosto inquietante che è successo a Terni pochi giorni fa, il 5 febbraio. Ce lo vuoi raccontare tu?
Sì, un fatto piuttosto inquietante e direi anche piuttosto grave. Allora, l'assessora servizi sociali alla scuola di Terni ha invitato alcuni istituti a partecipare a una rappresentazione teatrale al Teatro Secci, 5 donne del Sud. Io insegnando una scuola avevo letto anche una circolare, la circolare parlava per l'appunto di questa rappresentazione teatrale senza entrare minimamente nello specifico, e era legato la trama dello spettacolo, e anche la trama, insomma, andata a leggere, sembrava insomma cinque donne del sud, diversi periodi storici, una traccia diciamo abbastanza varia. E quando le studentesse sono ritornate, abbiamo saputo, siamo venuti a conoscenza del fatto che lo spettacolo era stato organizzato, l'evento era stato organizzato e promosso dal comune, ma anche dal Movimento per la Vita. E la presentazione dell'evento era stata fatta dal vescovo di Terni, Francesco Soddu.
Perché c'era anche la diocesi, no? Abbiamo trovato così sul sito della diocesi di Terni, Narni e Amelia che si pubblicizzava questo evento, ecco.
Esattamente, si pubblicizzava questo evento, non c'era nessun riferimento tra l'altro da circolare a questo, quindi non c'era alcun riferimento alla presenza insomma del vescovo, e non c'era riferimento alla presenza del Movimento Pro Vita, per la vita, anzi per la precisione, del Movimento per la Vita. E il vescovo ha presentato lo spettacolo, alla termine dello spettacolo è iniziata la discussione, dove sia l'attrice protagonista, Beatrice Fazzi, dichiara posizioni anti-abortiste, ha scritto anche un libro, Un cuore nuovo, sulla sua esperienza personale, che gli altri privati hanno iniziato a parlare dell'aborto, chiaramente nei termini in cui tutti quanti noi ci aspettiamo da parte di questi movimenti, insomma, lasciando diciamo nel gelo l'intera sala. Tutti si aspettavano lo spettacolo, tra l'altro anche questo era discutibile, io purtroppo non l'ho potuto vedere, non sono riuscita a vederlo, mi è stato narrato insomma dalle colleghe, era incentrato sulla maternità e diciamo la visione anche dalla trama che era stata scritta, tra l'altro anche la trama poi abbiamo scoperto che era stata scritta da uno dei referenti del Movimento Pro Vita, in realtà aveva diciamo una traccia un po' particolare, il modo con cui si è svolta insomma aveva un taglio un po' particolare, però io non vado nello specifico perché mi riservo insomma di vederlo. Però la cosa grave è stato il dibattito che c'è stato dopo, espresso in posizioni chiaramente antiabortiste, anche con toni abbastanza forti, nel senso che insomma, i ragazzi sono rimasti piuttosto scioccati, ecco, da tutto quanto. Premesso e anzi sottolineo il fatto che non all'interno delle classi c'era numerosi gruppi di ragazzi, ma almeno per quelli che ho potuto verificare io, su due classi di 23-24 persone c'erano 7-6 ragazzi che non si avvalevano della religione cattolica, quindi c'era anche un numero di persone insomma quasi la metà diciamo che non si avvaleva della religione cattolica, quindi è stato diciamo anche un diritto di questi studenti che non avevano motivo per cui dovevano insomma essere lì presenti, assistere insomma alla presentazione del vescovo e ecco.
Senti, ma prego.
No, tu stai dicendo che nel momento in cui il ministro Valditara chiede il consenso informato alle famiglie per partecipare a attività di prevenzione alla violenza di genere, ci sono scuole che prendono in massa tutti i ragazzi, anche quelli che non si avvalgono, e li portano a frequentare un'iniziativa che è organizzata.
No, ma io ritengo che a me purtroppo non era chiaro neanche alle scuole, perché altrimenti avrebbero comunque sia chiesto un consenso informato e tutto quanto, cioè, da quanto ne so io almeno ho cercato di fare una ricerca sulle scuole che hanno partecipato, non è stato richiesto il consenso, non è stato richiesto il consenso né dei genitori né delle famiglie, tra l'altro gli studenti erano tutti minorenni, né degli studenti stessi.
Cioè le scuole l'hanno recepita come un'iniziativa del comune?
L'hanno recepita come invito del comune, hanno fatto partecipare le classi, tra l'altro come evento didattico. quindi hanno partecipato come evento didattico, cioè non hanno partecipato come qualcosa, quindi loro in orario curriculare sono fatta dalle 9 fino a mezzogiorno. Cioè, insomma, è stata un'ingerenza pesante da parte anche della diocesi rispetto all'attività didattica degli istituti interni.
Direi assolutamente sì, pesante. Leggo proprio sempre dal sito della diocesi di Terni, che era presente, ci immaginiamo abbia relazione con l'organizzazione, l'assessora ai servizi sociali e scuola del comune di Terni, Viviana Altamura.
Sì, esattamente, era presente anche lei. Non so, io ripeto, io non c'ero a questo spettacolo, non ho accompagnato io gli studenti, quindi non ho saputo parlando con loro e poi parlando anche con gli altri colleghi che hanno partecipato all'evento. Poi ho fatto un giro di telefonate anche rispetto alle altre scuole per capire insomma quello che era successo, per avere più informazioni possibili, però certamente la cosa è insomma c'è di mezzo insomma l'assessore dell'alternativa popolare,
che è, ricordiamolo, il partito, la lista di Vandecchi, del sindaco di Terni.
Esattamente.
Che personaggio è questa Viviana Altamura?
Allora, io non la conosco di persona, quindi mi astengo da ogni tipo di
collega,
quindi non ho avuto modo di conoscerla di persona, insomma, quindi non posso.
No, comunque va bene, diciamo, una candidata della lista di Vandecchi che è entrata così nel mondo politico ternano, insomma.
Diciamo l'ingerenza politica e clericale sulla libertà insomma delle donne rispetto alle scelte, rispetto a una scelta così delicata che è quella insomma dell'aborto, è stata veramente, in questa iniziativa è stata veramente attaccata in maniera molto molto forte. Tra l'altro strumentalizzando lo spettacolo, che insomma comunque anche lo spettacolo, ripeto, bisognerebbe vederlo perché non so quanto sia così neutro rispetto agli argomenti trattati, okay? Però sta di fatto che il dibattito successivo su un argomento delicato come quello dell'aborto insomma è stato trattato innanzitutto con superficialità, considerando che abbiamo tutte studentesse sotto i 18 anni e anche con classi del biennio.
Gli studenti, le studentesse, i docenti, le docenti presenti hanno potuto esprimere opinioni in sala?
Anche qui non si è aperto il dibattito, io so che hanno parlato due colleghe, non so neanche quali scuole, i ragazzi non hanno partecipato, poi hanno chiuso perché da quello che ho capito insomma a un certo punto si sono iniziati ad alzare dei mormorii, abbastanza l'evento diciamo si è frettolosamente chiuso, ecco, però non diciamo un dibattito non c'è stato e non c'è stato, cosa sa come ragazzi come sono in queste situazioni, bisogna un po' spronarli anche a partecipare, eventualmente ad esprimere le loro opinioni, soprattutto poi se sono eventi pubblici come questo comunque loro diciamo in quell'occasione non ha parlato nessuno studente, nessuna studentessa.
Direi insomma che è una evidente ingerenza da parte della Chiesa Cattolica, ma che la responsabilità politica, insomma l'amministrazione comunale non si potrebbe sottrarre insomma da spiegare.
Direi di no. La rappresentanza politica no, anche perché siamo in un momento cruciale insomma per la 194, cioè sono stati messi fondi, stanziamenti per il fondo vita nascente, le associazioni antiabortiste sono entrate all'interno dei consultori, i fondi PNRR, no, con i fondi PNRR sono stati incentivati proprio la presenza di queste associazioni nei consultori, ci sono queste stanze dell'ascolto gestite da una scelta, insomma è un momento abbastanza critico per la legge 194 e questo evento secondo me si inserisce proprio in questo quadro. La scuola ci deve fare attenzione, deve fare tanta attenzione perché ecco in questo caso sono veramente uno dei meno quelli che sono stati presupposti di chiarezza e trasparenza della pubblica amministrazione rispetto all'informativa alle famiglie, rispetto all'informativa agli studenti, rispetto al fatto che
alcuni studenti magari non volevano, non se la sentivano di partecipare, altri non volevano giustamente partecipare perché avevano scelto alternativa alla religione cattolica, quindi diciamo eventi promossi dalla diocesi da parte di un altro mondo per alcuni studenti, insomma, quindi perché costringerli poi, no, inserendoli all'interno dell'evento didattico? Ecco, questo insomma, sono state attaccate due cose, questa è la cosa grave, è stato attaccato il diritto degli studenti a non fare religione cattolica in un certo qual modo, e comunque sia la laicità della scuola, sono entrati di fatto all'interno delle classi, e è stato attaccato una legge quando poi il diritto all'interruzione di gravidanza è riconosciuto e sancito, e quindi deve essere anche garantito dalle istituzioni comunali. Ecco, non deve essere attaccato in questo modo, né tantomeno all'interno dell'altra istituzione, che è quella della scuola pubblica.
E noi vi ringraziamo innanzitutto per aver reso nota questa vicenda, perché insomma la vigilanza in questo caso di tutte e tutti noi è fondamentale.
È un dovere, la vigilanza è un dovere da parte di veramente tutti quanti noi, soprattutto per non ritornare indietro su diritti così importanti. La vigilanza è un dovere, anche per i nostri studenti. Certi argomenti si devono trattare, ma si devono trattare in un altro modo, si deve trattare, ecco, magari cercando di incentivare l'educazione sessuale anche attraverso la visita, la giornata al consultorio, parlando con i medici, gli infermieri. Non è inaccettabile la strumentalizzazione del genere.
Grazie.
Prego.
Alla prossima.
Arrivederci.
Ciao.
Grazie dell'invito ancora. Arrivederci a tutti. Arrivederci.
Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo, dai, per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Sempre più verde.
Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu.
Ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
E adesso cambiamo regione, andiamo in Liguria, sempre di preti si parla, e abbiamo insomma una corrispondenza registrata con un insegnante genovese, ve la facciamo ascoltare e poi commentiamo. Siamo in collegamento con un insegnante di Genova a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo molto per la sua disponibilità, perché l'abbiamo contattata avendo letto su un giornale, in particolare l'abbiamo letto sul Fatto Quotidiano, che la giunta regionale, cioè la giunta, che la regione Liguria ha aperto un bando di finanziamento per fare educazione affettiva, limitando l'accesso alle associazioni cattoliche, e sinceramente questa cosa ci ha un po' fatto balzare sulla sedia, quindi chiediamo a lei.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito. Dunque, questa notizia di cui parlavi fa riferimento a un antefatto che avviene ad aprile 2024, in cui nel Consiglio regionale c'è stato uno stanziamento di fondi, un piano giovani, appunto viene preparato uno stanziamento di fondi che poi è arrivato adesso. per questo piano giovani, ovvero dei fondi da utilizzare per persone giovani dai 14 ai 25 anni, ed è stato deliberato e votato ad aprile come ripartire questi fondi su sei linee di intervento, diciamo. E già in quell'occasione era stato votato che la linea 5 sarebbe stata dedicata all'educazione affettiva e che sarebbe stata fatta in convenzione con la regione episcopale Ligure, quindi le quattro diocesi della regione Liguria. Quindi questa, diciamo, questa notizia che emerge adesso ha queste radici già in un anno di politica e di giunta Toti, che ci ha lasciato questa eredità. E quindi l'unica linea di intervento dedicata all'educazione affettiva è proprio diciamo in blindata in stretta partnership con le diocesi. Quindi praticamente è stato promulgato poi adesso verso la metà fine di gennaio questo bando, per cui tutte le diocesi avrebbero dovuto presentare dei progetti che poi vengono appunto la regione dai soldi dall'ISEO, che li mette a bando con un bando riservato appunto a queste diocesi, che entro il 31 di gennaio poi si è chiuso il bando, diciamo.
Quindi non è nemmeno l'associazionismo cattolico, è proprio la diocesi che interviene.
È proprio la diocesi, sì, regione episcopale Ligure. E in risposta a questo c'è stata una unione di tante associazioni sul territorio Ligure che ha alzato la voce e ha, insomma, si è fatta sentire, ha scritto un comunicato che avrei piacere di leggervi.
Certo.
E questo comunicato si intitola "A scuola no, in parrocchia sì", e dice così: la giunta regionale a guida Toti ci ha lasciato un'eredità che riesce a sorprendere oltre che indignare. Il 31 gennaio scadrà il bando Comunità Educanti, Educazione all'affettività e alla relazione. È rivolto a un solo soggetto, la Regione Episcopale Ligure, titolato a presentare un progetto da realizzare in almeno 4 diocesi e 15 parrocchie per complessivi 220.000 euro. Tra gli obiettivi: educare al rispetto e alla relazione, della cura del proprio ambiente e della comunità per affrontare temi sensibili come la violenza di genere, il bullismo, la dipendenza, l'omofobia. Da anni subiamo le campagne di Provita e Famiglia e dei loro sostenitori a livello politico, che hanno al centro il ritornello che l'educazione all'affettività e alla relazione è appannaggio delle famiglie e che a scuola non devono avere spazio. A scuola no e in parrocchia sì, quindi. E con quali competenze? Quelle di una chiesa che discrimina le donne, che nega il patriarcato, che non ammette l'autodeterminazione dei corpi, che contrasta aborto e contraccezione. Una chiesa da sempre contraria ai diritti delle donne, dal referendum sul divorzio a quello sull'interruzione di gravidanza, a quello sulla procreazione medicalmente assistita, dal matrimonio riparatore alla legge contro la violenza sessuale. Una chiesa che ha creato a tavolino l'ideologia gender per usarla contro le persone LGBTQIA+ e diffondere paure sociali tradotte in azioni politiche dai governi autoritari di Europa e America. Una chiesa che ha affossato il DDL Zan, non riconosce l'esistenza delle persone transgender e non binarie, appoggia le terapie di conversione, si allarma per la troppa frociaggine nei seminari e decreta la naturalità della famiglia tradizionale. Questo bando favorisce unicamente le istituzioni ecclesiastiche ed esclude tutte le realtà che da anni si occupano di queste tematiche e vivono sulla pelle le discriminazioni e le violenze che una certa cultura alimenta. Non è un bando, è un insulto alla laicità.
Sì.
Le associazioni firmatarie, tra le principali c'è Coordinamento Liguria Rembo, Arci Liguria, Agedo Genova, AIED Genova, Arci Gay, Arci Gay Imperia, Rete Antiomofobia e Transfobia di La Spezia, EduSex, la Rete Educare alle Differenze, Rete di Donne per la Politica, Purple Square Liguria, non una di meno Savona, Genova Cheosa, Centro di Documentazione Aldo Mieli.
Sì, e mi sembra anche che, insomma, oltre a essere un insulto alla laicità, insomma, la Chiesa cattolica, come dire, basa millenni di storia, di dottrina e di indottrinamento
come dire, sulla conculcazione delle libertà e sulla violenza contro l'autodeterminazione dei corpi, degli stili di vita, eccetera. Qui però c'è una regione che, come dire, la paga per fare questo tipo di indottrinamento.
Esattamente, esattamente, come se fosse visto l'unico spazio in cui, se dobbiamo fare un'educazione all'affettività, l'unico spazio che la regione riconosce come possibile è questo. Quindi il governo va in questa direzione ed è allarmante, perché le nostre scuole sono piene di studenti che invece chiedono a gran voce questa educazione alla sessualità, all'affettività, alla relazione. Appena abbiamo a disposizione qualche piccola ora di educazione civica che riusciamo in qualche modo a dedicare a questo, loro sono felicissimi. Appena c'è un'assemblea di istituto e vengono magari invitati delle persone professioniste a fare magari due briciole di ore sull'educazione alla sessualità, loro sono molto arricchiti, cioè sono assetati di questo, ne hanno bisogno e lo dicono, tra l'altro ce lo dicono. Quindi è davvero frustrante questa situazione.
Sì, e questo insomma è frustrante anche a livello, insomma, anche fuori dalla Liguria, però insomma ci sembrava utile parlarne con te, perché come dire, è veramente altisonante come assurdità, o insomma per voler regalare qualcosa, questa iniziativa della giunta Toti che poi si realizza adesso nel post Toti.
Sì, esatto, perché comunque abbiamo adesso questa giunta Bucci che in realtà eredita, non fa che ereditare e continuare quello che accadeva prima, come se pressoché non fosse cambiato niente. E infatti si dimostra platealmente in questo bando, in questi soldi, in questa continuare questa ideologia e accanirsi sempre di più, perché di sicuro anche sostenuti da quello che succede nel mondo, da dove stanno andando le ideologie proprio mondiali, diciamo, gli estremismi che stiamo vedendo.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo. Quello che voglio aggiungere io è ricordare a chi ci ascolta di non dare l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, che tanto i soldi già glieli dà la Regione Liguria e purtroppo non solo. E lascio la parola a te.
Sì, no, io vi ringrazio sempre per il lavoro che fate, vi ringrazio per aver scelto di dare spazio a questa notizia, a questo fatto che appunto adesso è successo in Liguria, ma chissà che non accada anche in altri posti. È una presa in giro, perché per anni abbiamo fatto richiesta come insegnanti, come istituti scolastici, come scuole, di avere dei fondi da dedicare a questi interventi educativi, all'affettività, alla relazione, alla sessualità, che comunque non viene mai nominata. Continuiamo a parlare di affettività e di relazione facendo finta che la sessualità non riguardi.
E avete sentito, insomma, questo resoconto, non so se vuoi dire qualcosa.
Ma non lo so, il resoconto è veramente inquietante, ma è inquietante soprattutto alla luce di quello che abbiamo ascoltato prima da Terni, perché sembra quasi esserci uno schema, no? In cui c'è un attivismo delle diocesi che in qualche misura si appoggia a enti locali più o meno compiacenti, ma parecchio compiacenti, per entrare a gamba tesa in quella che loro chiamano, come giustamente rilevava la nostra interlocutrice, educazione alle relazioni, educazione all'affettività, tanto per non nominare le cose col loro nome. Però mi sembra veramente che si rintracci uno schema. In aggiunta a questo, sinceramente, Lo hai ben evidenziato tu nel corso della corrispondenza e anche la nostra interlocutrice. Queste cose le diocesi e i preti le facevano nelle parrocchie gratuitamente con i ragazzi che riuscivano a raccogliere. Adesso non basta più neanche
questo. Importava dargli 220.000 euro.
Non importava dargli 220.000 euro, lo facevano gratis se questo era l'obiettivo. Però ecco, personalmente sono colpita dal ricorrere di una specie di schema in cui c'è l'ente locale e la diocesi, e quindi mi aspetto, o comunque penso, che magari questo schema sia riprodotto anche altrove, che non è arrivato alla nostra rilevanza ancora, ma speriamo che arrivi, perché non è una cosa così diciamo innocente. Ecco, questo mi viene da dire, oltre naturalmente allo sdegno personale per una cosa di questo tipo.
Però non ti devi preoccupare, perché
no.
Invece qua c'è da preoccupare, qua intendo a Roma, bisogna preoccuparsi di tutt'altro. Senti qua, le famiglie romane non resteranno a guardare mentre il sindaco Gualtieri finanzia corsi gender e LGBTQ a tappeto nelle scuole dei loro figli.
A tappeto?
A tappeto.
Addirittura a tappeto.
A tappeto. La partecipazione al progetto di Marilena Grassadonia, responsabile dell'ufficio LGBT, più quindi responsabile dell'ufficio, quindi una funzionaria, una consulente per la verità, del comune ed ex presidente di Famiglia Arcobaleno, tra le più radicali attiviste del movimento arcobaleno, pochi ne conoscono, io direi questi,
sì, insomma,
connota ideologicamente l'iniziativa e conferma l'ingresso nelle scuole di teorie antiscientifiche sul cambio di sesso e sulla fluidità di genere. Capito che è Roma, che roba?
Le teorie della diocesi sono teorie scientifiche.
Sono noti, quella chiesa è nota per le teorie scientifiche.
Sì.
Queste quattro fregnacce che ho letto le scrive Pro Vita e Famiglia sul proprio sito. E cos'è che li ha scaldati così tanto? Li ha scaldati un bando
recentissimo, perché il bando in sé, che lo possiamo anticipare ai nostri ascoltatori, per ora è una scatola vuota, è uscito ieri se non sbaglio.
Sì, però l'annuncio era di prima.
Sì,
doveva uscire entro il 31 gennaio, sono usciti una decina di giorni di ritardo.
Sì, e niente, questo bando che cosa prevede?
Educazione affettiva nelle scuole, avviso pubblico per enti del terzo settore, leggiamo sul sito di Roma Capitale.
Esatto, è un bando che, come dicevo, un guscio vuoto, cioè viene richiesta una manifestazione di interesse sostanzialmente a enti del terzo settore che siano disponibili a svolgere attività di educazione sessuale, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e a tutti i tipi
alla
di violenze
discriminazione,
legate all'orientamento sessuale, a tutta una serie di cose che vengono chiamate col loro nome obiettivamente, anche se non in maniera così coraggiosa, e che siano disponibili a farle nelle scuole. In realtà, mi pare di aver capito, non in tutte le scuole.
No, sono 420.000 euro divisi per tutti i municipi, quindi viene una scuola a municipio e sono 28.000 euro a progetto, quindi è una cosa anche piuttosto contenuta.
Anche piuttosto.
Cioè Roma è grande, non so se quelli Pro Vita lo sanno.
Sì, Roma è grande e una scuola a municipio veramente non si può neanche lontanamente paragonare all'educazione.
Cioè, magari a tappeto, è che a questa
certo.
Cosa la dovrebbe fare il ministero, obiettivamente non il comune di Roma, di farla a tappeto.
Di farla a tappeto attraverso il ministero. Il comune di Roma evidentemente ha fatto quello che poteva o ha fatto quello che ha ritenuto, ma tanto è bastato,
non è uscito, poi ci torniamo a Pro Vita, ma due parole le voglio spendere anche se sinceramente siamo veramente a raschi al fondo del barile. È uscito pure Milizia Cristi con un comunicato che ha mandato, non è un comunicato.
No, scusami, hai ragione, perché questa di Milizia Cristi è una cosa piuttosto grave, forse sì, due parole vanno spese.
È una lettera che hanno mandato, credo, a tutti i...
È evidente che l'hanno mandata a tutti i presidenti.
A tutti i municipi,
esatto.
A tutti gli assessori alla scuola. Eccetera. Noi abbiamo davanti agli occhi quella rivolta al municipio 2, però credo che l'abbiano mandata a tutti, nel quale appunto, a parte io pensavo fossero morti questi miliziacristi, invece
devo dirti la verità, anche io, invece apprendiamo con sconcerto che non
invece
è così.
Non solo sono vivi, pare, almeno quello che firma, che si chiama Fabrizio Lastei,
ma lottano,
non so se lottano, ma hanno aderito alla federazione La Rete dei Patrioti.
Oh, bravi, veramente. Quelli questo che, mi era sfuggito.
Quelli che si sono trovati a Madrid nel fine settimana.
Esatto, sì.
E quindi loro scrivono ai municipi perché dicono che questo progetto di Gualtieri è l'ennesimo tentativo di insinuare e imporre la legittimazione della cosiddetta cultura omosessualista e gender, come si evince palesemente da contenuti, modalità, nonché coinvolgimento di noti esponenti dell'attivismo LGBT.
E siamo sempre lì, cioè a Grassadonia, perché questo è quello che
sanno. Che è comunque consulente del sindaco, bisogna se ne facciano una ragione.
In un modo o in un altro, sì.
E quindi loro dice, pertanto con la presente noi le chiediamo civilmente ma fermamente,
attenzione,
di non accogliere né favorire questo progetto che va a supportare modelli e comportamenti in totale contrasto con, a parte che il progetto non è rivolto a municipi ma al terzo settore, quindi il municipio,
io non capisco veramente cosa dovrebbe fare il municipio,
no, perché forse l'hanno letto male, quello è un bando a cui le associazioni, no, le onlus, le cooperative possono accedere.
Loro hanno scritto prima che il bando uscì e quindi hanno ritenuto che ci fosse una funzione del municipio, che invece non c'è assolutamente, perché le associazioni del terzo settore sono chiamate a presentare una dichiarazione di intenti, una manifestazione di interesse e a raccordarsi con le scuole, quindi avrebbero dovuto scrivere a tutte le scuole di tutti i municipi.
E invece hanno scritto ai municipi, quindi hanno sbagliato, e sbagliando chiedono che questi soldi vengano usati per la vera realizzazione personale e socioaffettiva, le quali, ricordiamo, si fondano sull'accettazione della propria identità sessuale, o maschio o femmina, e su un rapporto di coppia permanente, matrimonio.
Cioè loro hanno ritenuto di spiegare all'assessore alle politiche sociali o alla scuola,
è Milizia Cristi,
del municipio, sì, va bene, però voglio dire, l'intelligenza umana, intelligenza umana, di spiegargli quali sono i valori per i quali vale la pena vivere.
E che sono, per lettera, o maschio peraltro, o femmina, il matrimonio e la complementarità tra uomo e donna,
bene,
aperta alla vita.
Ecco. E
aperta la vita, qua ci potrebbe essere un gancio che ora ci arriveremo, ma anzi ci possiamo arrivare subito, perché senti, ne abbiamo parlato anche troppo di Milizia Cristi,
sì.
Perché questa cosa dell'apertura alla vita
è un po' un chiodo fisso,
è un po' un chiodo fisso pure questo, perché allora noi ci torniamo un po' indietro,
facciamo un passo indietro, credo a partire dalla legge di bilancio,
alla legge di bilancio. A un certo punto i giornali stessi, nella loro confusione mentale, si sono stupiti del fatto che era passato un emendamento firmato Riccardo Magi più Europa.
C'era motivo di stupirsi,
c'era motivo, sì. Questo emendamento prevedeva 500.000 euro, che sono un cazzo, scusate
scusate la franchezza. Diciamo così, sì.
Comunque 500.000 euro per fare educazione sesso affettiva nelle scuole.
C'era la parola sesso, non era solo affettiva, per
e fare non era, ma non li va bene neanche affettiva a questi,
la vogliono relazionale loro, sì. La vogliono relazionale, perché le
non
relazioni
non ci si può nemmeno
sono...
voli bene per i preti, niente.
No, bisogna avere relazioni
e
quindi questa cosa era evidentemente sfuggita,
era
a
sfuggita, sai, come del resto se Nordio non può leggere 300 pagine in 48 ore in inglese, possono i parlamentari leggersi tutta la finanziaria?
Direi che è impossibile.
È impossibile, e quindi sbagliando l'hanno votato.
Anche loro hanno sbagliato.
E però poi hanno rimediato, perché
subito
dopo qualche giorno,
appena gliene è stata data la possibilità,
appena se ne sono accorti probabilmente, perché è andato in Parlamento Luca Ciriani, te dirai chi è.
Chi è Luca? Stavo per chiederlo, guarda, mi togli le parole di
bocca. Non lo sapevo neanche io, devo dire la verità, ma è il ministro dei rapporti col Parlamento.
Vedi, però se ne impara ogni giorno una. Abbiamo un ministro dei rapporti col Parlamento che si chiama Luca Ciriani, lui è andato
che
in Parlamento,
credo sia di Fratelli d'Italia, è andato in Parlamento e ha spiegato che questi soldi, questi 500.000 euro, verranno utilizzati per formare i docenti,
per una cosa assurda
per formare, mi fai ridere, i docenti sull'infertilità maschile e femminile
e sull'agevolazione alla fertilità, cioè sui problemi dell'infertilità e su come promuovere la fertilità,
su come prevenire l'infertilità, che non so, non mettersi cinze stretti, non so,
sì,
che
diranno devono... queste cose, non portare il telefono in tasca, delle cose così, insomma.
Ma soprattutto, che se ne fanno poi gli insegnanti di essere formati sull'infertilità?
Tutto questo noi non riusciamo a immaginare. immaginarlo, un po' il nostro terrore è quello di essere formati alla prevenzione dell'infertilità, almeno il mio un pochino lo è diventato.
No, fra l'altro, ora purtroppo non riesco a aprire l'articolo, perché come anche chi ci ascolta saprà, ormai tutti questi giornali online si vogliono far pagare e non c'è modo di aprirli, ma c'era una dichiarazione su questo fatta in Parlamento piuttosto curiosa di Rossano Sasso.
Ma oramai non ci stupiamo più di niente.
Che diceva, meno male, perché è impensabile andare davanti ai bambini di 5 anni a parlargli di coito.
A parlargli di coito e di masturbazione.
E di masturbazione.
Questo diceva.
Ma io vorrei fare due domande a Rossano Sasso. Primo, chi ha detto che era rivolto a bambini di 5 anni?
Sì.
Ma ancora di più, a questi bambini di 5 anni di infertilità gli dobbiamo andare,
esatto,
a parlare.
Ma non parli di infertilità direttamente ai bambini di 5 anni, formi gli insegnanti in maniera che spieghino anche loro, come Milizia Cristi, come si deve vivere, e quindi non portate il cellulare nella tasca dei pantaloni, e così si è ridotto.
E probabilmente non abortire, così si ritorna, è tutto un circolo che si autoalimenta.
Io sinceramente questo me lo aspetto, che si vada poi alla fine a parare là, perché l'infertilità probabilmente ha quella via maestra, e quindi torniamo al punto da cui siamo partiti.
Tornando invece al progetto del Comune di Roma, che insomma una volta tanto che fa una cosa apprezzabile, per quanto non sufficiente, ma ripeto, non credo che dovrebbe farlo il Comune, penso lo dovrebbe fare il Ministero dell'Istruzione.
Lo penso anch'io.
Una volta tanto, e c'è appunto questo Provita si è tanto, anche Milizia Cristi, poi Provita ha detto comunque meno male che esponenti di Fratelli d'Italia e Lega in Consiglio Comunale e Regione si sono tanto innervositi, ha risposto l'assessora del Comune di Roma dicendo delle cose che non mi sembra neanche necessario andare a leggere, insomma dicendo delle cose di buon senso, cioè il progetto intende attivare in trasparenza un percorso di educazione all'affettività e alle relazioni nella fase della preadolescenza, perché è rivolto alle scuole medie inferiori.
Sì, è vero, è rivolto a quella che un tempo si chiamava scuola media, secondaria di primo grado.
Di promozione della cultura, delle pari opportunità, della non violenza, della non discriminazione, eccetera. Un intervento che ha lo scopo manifesto di supportare la crescita dei ragazzi e delle ragazze in un'ottica della consapevolezza contro il bullismo, poi riporta una serie di dati, dice che in tutta Europa c'è l'educazione sesso-affettiva,
sì,
o
dire...
perlomeno cita, dice che c'è in 19 stati.
Mi sembrano tanti.
Su 27.
Sì, se ce lo dice l'Europa mi sembrano tanti, se quello deve essere il parametro, ma non credo neanche questo.
E tutto ciò è Claudia Pratelli, che è l'assessora alla scuola del Comune di Roma, a dircelo. E davanti a tutto questo Provita, non avendo evidentemente raggiunto scopi, nel frattempo il bando è uscito.
Sì, nel frattempo il bando è uscito, dicevamo il bando è uscito ieri.
Hanno anche lanciato, perché, allora, noi ovviamente non ci crediamo per il semplice fatto che Provita, lo sanno tutti, sono quattro persone.
Sì,
però fanno un sacco di puzzo, e soprattutto chi siede in Parlamento, al governo, li ascolta parecchio, nonostante siano quattro persone.
Esattamente, e perché tu dici di no, ma a loro modo loro lottano e quindi hanno lanciato una mobilitazione.
Lottano contro il mal di stomaco, che
sì,
lotta.
Sì, lottano contro.
Hanno lanciato una mobilitazione che io sto cercando.
Guarda, Provita e famiglia ha deciso di agire lanciando una mobilitazione nazionale contro il gender nelle scuole, con una conferenza stampa davanti al Parlamento a Roma il prossimo 19 febbraio, lo diciamo a chi fosse interessato. La nuova campagna si pone l'obiettivo di chiedere una legge che difenda la libertà educativa della famiglia e blocchi qualsiasi propaganda gender nelle scuole italiane. E dicono poi, le nostre azioni includeranno il 19 e conferenza stampa per di lancio davanti al Parlamento, sondaggio nazionale per dar voce agli italiani contrari all'ideologia gender.
Solo a quelli contrari, quelli a favore non gli si dà voce.
No, ma evidentemente questo riposa sulla convinzione che esista una pletora di persone contrarie all'ideologia gender. Mi ricordo quella preside che aveva fatto la contromanifestazione di fronte al liceo contro l'occupazione, che c'erano quattro persone, lei credeva di raccogliere, diciamo, molto. Proposta di legge anti-gender per tutelare la libertà educativa.
E questa è veramente divertente, cioè una legge contro un argomento per difendere la libertà educativa. Siamo, appunto,
siamo all'assurdo concettuale, veramente. Insomma, no, proprio concettuale, sì. E poi la petizione popolare per raccogliere almeno 100.000 firme a sostegno della legge.
E non bastano 100.000 firme, ce ne vuole quasi 1.000.000 per chiedere un referendum.
Lo so, però loro non sono informati, forse gli sono sfuggiti gli zeri, perché qua c'è scritto 100.000. Manifestazioni, presidi e azioni di pressione diretta sul governo e sul Parlamento, convegni per
stanno
informare.
Stanno dentro, sono tutti dentro.
Ma non c'è bisogno. Cioè,
poi. Ma poi ne fanno parte del governo e del Parlamento questi.
E comunque vogliono fare convegni per informare e mobilitare i genitori, campagne mediatiche con video, affissioni stradali e altri mezzi informativi. Cioè si scatenerà l'inferno. Dal loro punto di
dal
vista.
Loro punto di vista. Sì. Ma a me quello che mi sembra che si scateni in realtà è sempre la stessa cosa: che questi alzano la voce, Valditara risponde e basta.
E
questo
basta.
Succede. Oppure risponde Sasso, oppure rispondono tutte e due, però sempre il governo risponde. Cioè, un gioco di. Cioè, è che questi fanno parte del ceto politico, dello stesso ceto politico che sta dentro.
Sono proprio assolutamente integrati rispetto a quel ceto politico, e quindi si parlano e si rispondono, perché anche a questo credo che il nostro ministro abbia risposto.
Allora, a questo nello specifico non lo so, loro chiedono un intervento di Valditara, ma non ho visto. Invece ha risposto all'altra cosa, che sempre su questa storia della libertà educativa siamo, e cioè al gravissimo scandalo del coniglietto gay. Tu hai seguito lo scandalo del coniglietto gay?
Devo dirti la verità, ne ho intrasentito parlare, ma un po' mi è sfuggito.
Uno scandalo enorme, c'è lo spettro del gender che aleggia nella scuola. E qua si è infilato proprio nella primaria di primo grado. Per la verità,
con i bambini di 5 anni no, perché
no, perché ne hanno 6. E
sì.
Comunque non è entrato in nessuna scuola in realtà, poi lo vedremo. Sì. Cioè, cosa è successo? È successo che il comune di Pavia,
a questo punto ci siamo spostati a Pavia perché mi piace che i nostri ascoltatori
ne abbiamo fatto Terni, Umbria, Liguria, poi siamo andati a Roma
e adesso siamo in Lombardia.
Allora il comune di Pavia ha uno sportello che si chiama Antidiscriminazioni. E questo sportello ha elaborato un progetto educativo che si chiama Far bene, star bene.
Mi sembra un titolo neutro. Far bene, star bene, va bene così.
Sì, anche insomma, neanche sto granché, ma insomma, no, comunque,
una cosa come un'altra.
E questo progetto era stato presentato a metà gennaio, e la Lega aveva tuonato che si trattava di ideologia gender.
La Lega tuona sempre.
E
perdonami, sono veramente un po' un disco rotto, però ogni volta che c'è vagamente un odore di qualcosa si tuona con l'ideologia gender. Andiamo avanti.
È perché si tratta appunto di un progetto destinato a studenti di ogni fascia d'età, quindi della primaria, delle medie, delle superiori. E
5 anni però no, perché quello è asilo, quindi va bene. Ti faccio perdere tempo.
La Lega, ma fai pure, aveva, però voglio dire, si arriva sempre agli apici di queste merda ci circonda, perché è intervenuto già a metà gennaio addirittura il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, quello che c'ha la celtica tatuata sul braccio,
tanto per capirsi,
che ha attaccato duramente il progetto, dicendo che sperava il comune di Pavia cambiasse idea sui corsi gender che vuole organizzare nelle scuole della città a partire già dalla primaria.
Far bene, star bene sono corsi gender, va bene.
Sì, e non solo, ma il sindaco di Pavia ha detto: guardate che questo è un pacchetto che l'ufficio antidiscriminazione ha preparato, dopodiché se le scuole lo vogliono l'attivano, se non lo vogliono ciao.
E quindi hanno scritto una lettera a tutte le scuole?
Ovviamente no. È stato chiesto che intervenisse Valditara. Il ministero invii gli ispettori, che ormai ci deve, farà un concorso pubblico per ispettori,
credo che sia previsto, guarda, proprio mi toglie le parole dalla bocca,
ne hanno bocca. Bisogno perché sì. ne mandano,
no, sono stressatissimi quelli che ci sono,
le mandano da tutte le parti. Però che è successo? Che non so se sono arrivati gli ispettori, ma è arrivato, c'è anche un nome, il coniglio gay.
Ecco,
che
perché tu mi dovevi parlare di questo coniglio gay.
Marlon Bundo si chiama.
Marlon Bundo, il coniglio
gay. Diciamo che questo ufficio che ha predisposto questo progetto ha predisposto anche dei materiali. in mezzo a questi materiali, ma questi c'hanno veramente niente da fare, questi che vanno a fare le critiche sul genere.
C'è gente che passa tutte le sue giornate
sono
a sfogliare
a
i materiali.
Evidentemente questi materiali, in mezzo a questi materiali c'era Marlon Bundu,
il coniglio gay.
C'è anche se lo cercate su internet c'è anche l'immagine.
Potete conoscere
Marlon Bundu, che è un coniglietto che si innamora di un altro coniglietto.
Hola, ideologia gender.
L'altro coniglietto si chiama Winsley.
Attenzione.
E è un libro illustrato per bambini, consigliato dalla, cioè non è che l'ha pubblicato il Comune di Pavia, c'è una casa editrice, l'ha stampato, e dietro c'è scritto dai 5 anni in su.
Vedi, però dai 5 anni, ecco a cosa si riferiva, no? Marlon Bundu.
Un libro illustrato per bambini per scoprire che la diversità non esiste, anzi sì, perché siamo tutti diversi ed è fantastico. Questa è la sinossi, la fine della sinossi sulla quarta di copertina del libro.
Vabbè, diciamo non sarebbe quasi neanche il caso di parlarne.
Non sarebbe il caso di parlarne, però qua è intervenuto Valditara
direttamente
perché questa cosa non si può fare.
Marlon Bundu no.
In tutto questo, per ora nessuna scuola ha attivato questo progetto.
Sì, questo lo sapevo.
Quindi stiamo
poco,
parlando proprio del niente. Però,
ma sai, tutto serve.
Tutto serve, perché purtroppo Valditara cosa ha detto? Guarda, te lo lascio dire a te.
Valditara ha detto che non si possono fare queste cose e che necessità per sottoporre Marlon Bundu, il coniglio gay, a questi bambini di 5 anni del consenso informato delle famiglie.
E non solo di Marlon Bundu, perché...
No, diciamo Marlon Bundu era il caso Sbelli.
A noi ci sembra che il problema sia questo, che loro vogliano attuare la risoluzione Sasso, quelle 4 righe mascritte di Rossano Sasso che dicevano che si vieta la propaganda gender nelle scuole.
Sì,
per attuarla senza che si dica, come diremo, che è la stessa legge che ha fatto la Russia di Putin, visto che ce l'hanno tanto Putin, perché questa è la legge LGBTQ della Russia di Putin, dice questo, che non si può fare propaganda LGBTIQ. Il Valditara vuole imporre evidentemente un controllo su quello che esce, un controllo delle famiglie,
sì,
su
cioè...
quello che esce nelle aule in orario curricolare, perché in orario extracurricolare già c'è.
Ma in realtà, diciamo, noi abbiamo cercato di documentarci su questo, la materia è un po' spinosa, un po' scivolosa. In realtà sembra che anche per quanto riguarda le attività extracurricolari non è che la famiglia controlla, semplicemente per quanto riguarda le attività extracurricolari che non siano obbligatorie, rese obbligatorie dalla scuola, la famiglia se vuole aderisce o se non vuole aderisce. Il problema è invece legato a quelle attività che si svolgono in orario curricolare, come, tanto per dirne una, la rappresentazione teatrale con cui abbiamo aperto a Terni. In quel caso sembra c'è anche una sentenza della Cassazione che al momento non sia previsto nessun tipo di controllo da parte delle famiglie nel momento in cui le famiglie iscrivono il ragazzo a scuola.
E questo però va sottolineato molto, perché molti dirigenti e molte dirigenti impongono per le attività extracurricolari il consenso informato, invece apprendiamo che c'è una sentenza del 2018
che dice il contrario di questo. Cioè, sostanzialmente, qual è la sintesi di questo discorso? Che il PTOF è un patto di corresponsabilità educativa, il PTOF non viene neanche più distribuito alle famiglie, non viene neanche più sottoscritto, ma viene pubblicato secondo la regola del silenzio assenso. Se tu ti iscrivi a scuola automaticamente accetti il PTOF e quindi non devi autorizzare nient'altro. È evidente, c'è necessità che le attività di cui si parla siano previste dal PTOF, perché altrimenti il discorso viene a cadere. Dopodiché ci sono anche delle pronunce della Cassazione che sono particolarmente legate a questa tematica, e una pronuncia del 2008. Il caso era quello di un genitore che sosteneva che la scuola non aveva diritto di svolgere in classe attività di educazione sessuale, sostanzialmente senza il consenso dei genitori. La Cassazione si è espressa e ha detto che il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e alla formazione dei figli deve trovare un componimento necessario con il principio della libertà di insegnamento e con l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore. E quindi quello che si svolge in orario curricolare i genitori se lo devono prendere, non è ammesso neanche ritirarsi da queste attività e fare in modo di non frequentarle, e che evidentemente può essere impartita dalla scuola un'istruzione che non corrisponde alla mentalità e alle convinzioni dei genitori, senza che i genitori abbiano diritto a opporre un veto. E queste,
perché c'è la libertà di insegnamento.
Esatto, cioè sono due principi costituzionali che si devono contemperare. Se decidi di mandare tuo figlio a scuola, accetti un patto di corresponsabilità e ti prendi quello che la scuola dà, perché è previsto dalla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, se no esiste l'educazione parentale.
Sembra,
è la posizione della sentenza,
sì,
della Cassazione.
Anche se poi nelle scuole si respira un'altra aria, ma a me sembra che Valditara voglia invece insomma
che si voglia andare ad agire esattamente,
usare come
questo.
Si chiama il coniglietto Bundu e altre cose di questo genere per sostanzialmente per mettere la censura dentro le aule scolastiche.
No, ma è evidente, insomma, il clamore mediatico del coniglietto Bundu, che sinceramente avrebbe meritato molta meno attenzione, è evidentemente funzionale a una serie di altre cose che ci possiamo aspettare da qui a breve, immagino, per sollevare il problema e per introdurre a questo punto una norma che preveda il consenso informato alle famiglie in un certo pacchetto di attività, questo sostenuto da iniziative tipo la fantomatica raccolta di firme contro l'ideologia gender che è stata ventilata in risposta alle iniziative del Comune di Roma. Questo mi sembra piuttosto chiaro, insomma, il panorama in cui stiamo cominciando a muoverci.
Io direi che potremmo fare una pausa musicale, perché così poi, dopo aver parlato di Umbria, Liguria, Lazio e Lombardia, andiamo a parlare del Ministero e chiudiamo. Musica gender con ogni evidenza.
No, con tutto, ogni evidenza.
Con ogni evidenza, proprio. Qua il regista è evidentemente un regista gender.
Si è lasciato andare.
E non lo diciamo a nessuno, ma andiamo avanti. E allora, ci ricordiamo che Valditara, una delle uscite più
infelici
dici, di Valditara è stato quando, alla presentazione della nascita della fondazione Giulia Cecchettin, ha detto il patriarcato non c'è.
Ci ha informati
il patriarcato non esiste.
Il patriarcato è finito,
è morto nel 75
col nuovo diritto di famiglia, sostanzialmente.
E vabbè, non stiamo a resumare,
ne abbiamo parlato
a suo tempo, illo tempore.
Sì.
Nel frattempo però il Ministero ha annunciato di aver firmato un protocollo con la Fondazione Cecchettin. E quindi noi abbiamo pensato di andarla a vedere questo protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione Giulia Cecchettin ETS.
Sì, esattamente. Lo siamo andati a vedere, siamo rimasti colpiti da tutta una serie di cose. Come prima cosa direi dall'esilità del protocollo d'intesa. E in
cioè buoni propositi.
No, ma proprio dall'esilità della struttura, sì. Perché quello che mi ha colpito, poi non so, mi dirai il tuo punto di vista, è che è una struttura molto leggera e soprattutto che restano molto discoste gli intenti, le dichiarazioni, le prese di posizioni delle due parti in causa. Da una parte il Ministero usa un certo tipo di linguaggio, che è il linguaggio appunto della promozione dell'educazione alle relazioni, della promozione della cultura del rispetto verso la persona in generale.
Parola di ascendenza cattolica,
evidentemente quando sentiamo parlare di persona sappiamo di cosa si sta parlando, affrontare e superare le difficoltà nelle relazioni di genere e va bene contrastare ogni forma di violenza di genere, in particolare quella dell'uomo sulla donna, e va bene insomma, quindi usa un linguaggio molto così evocativo, mi verrebbe da dire, e dall'altra parte invece ci sono le posizioni e il linguaggio della Fondazione Giulia Cecchettin, che è quello che conosciamo e che assolutamente mi viene da dire condivisibile. Al di là di questo è l'impianto delle attività che vengono proposte, perché vengono inserite nel quadro dell'educazione civica, che tu mi
che
insegni,
non lo prevede.
Non prevede assolutamente nulla di tutto questo, e quindi da una parte è un modo per spuntare qualunque tipo di...
Vuol dire che non ci sono delle ore in più, perché fra l'altro l'educazione civica è 33 ore l'anno, dentro devi fare di tutto, dall'educazione all'impresa, alla patria,
sì, ma poi...
a cantare l'inno,
esatto.
Italia...
Tutta una serie di cose di cui abbiamo già parlato, e poi una disciplina trasversale che passa attraverso tutti gli insegnamenti, insomma sostanzialmente non ci sono ore in più. L'altro aspetto è che non ci sono soldi in più,
e questo mi ha colpito. A me mi ha colpito il comma 2 dell'articolo 5,
sì, che
del protocollo.
Adesso ci citerai.
Sì, ve lo cito e corto. Dall'attuazione del protocollo e delle relative attività non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle istituzioni scolastiche coinvolte.
Quindi significa che non c'è spazio per fare queste attività?
Ma che serve stipulare un protocollo se non si può spendere una lira per attivare il protocollo?
Allora, io penso che dal punto di vista della Fondazione Giulia Cecchettin il protocollo possa servire per entrare nelle scuole. Me lo spiego in questa maniera qui. A fare cosa non è chiaro, non si capisce in quali spazi, non si capisce con quali risorse. Quello che mi sembra certo è che dall'altra parte il Ministero ha inserito il suo modo di vedere l'educazione alle relazioni, ne abbiamo parlato tante volte, però appunto si parla di gruppi di lavoro e di discussione tra studenti, della possibilità di diffondere buone pratiche attraverso il peer tutoring o la peer education, quindi e poi si parla di gruppi di lavoro ancora in cui intervengano organismi scientifici o professionali, professionalità, e questo ci ricorda un pochino quello che ne abbiamo parlato tante volte, l'impianto dell'educazione alle relazioni, che prevede sostanzialmente in orario extracurricolare, fuori da qualunque cosa, il confronto tra studenti guidati da docenti oppure guidati da influencer o avvocati o magari ancora marescialli dei carabinieri.
Infatti tra i sapete come sono fatte le leggi, i protocolli, gli accordi, c'è visto, considerato, tra i vari visto c'è visto il piano nazionale MIUR di educazione al rispetto.
E quindi è quello,
no, che questo è quello più vecchio, però c'è pure quello di Val di Tara, insomma.
Quello dell'educazione alle relazioni,
quello dell'educazione
faccio confusione.
Alle relazioni c'è, insomma, è uno di questi, l'ho visto prima, non importa che ve lo rilegga. Sì, educazione alle relazioni del 24 novembre 2023, quindi loro fanno riferimento a quello. E fra l'altro io vorrei anche dire che è passato un anno, ma sto progetto
non ci stancheremo mai di dirlo, questo progetto non si vede, ma questo progetto
un anno
non
e
si
mezzo
vede
quasi.
Sì, un anno e mezzo non si vede perché sostanzialmente non c'è, perché è un progetto che viene tirato fuori un po' come una bandiera ogni volta che c'è un caso mediatico che ci porta di fronte a situazioni gravissime di violenza di genere. A quel punto si dice la scuola cosa fa, e il ministero rispolvera questa iniziativa a cui non ha dato nessun tipo di attuazione. D'altra parte abbiamo cercato di
come non ha dato una lira alla Fondazione Cecchettin,
come non ha dato una lira alla Fondazione Cecchettin,
e impone anche alle scuole di non darlo. Cioè una scuola non può
cioè non è la formula di rito delle cose che non possono essere finanziate, non ne possono non possono derivare.
Questo è il modo classico di questo paese per non fare realmente educazione sesso affettiva, educazione sessuale eccetera, perché chiaramente finché lo fai basato sulla scelta della singola scuola, sulla base del volontariato eccetera, non potrà essere un intervento sistematico che affronta un problema strutturale.
D'altra parte l'intervento sistematico lo fanno le diocesi, l'abbiamo detto poco fa, quindi noi ci scandalizziamo, ci preoccupiamo.
L'hanno sempre fatto dai rughi in qua, insomma.
Esattamente.
Io farei un'altra pausetta perché l'ultimo argomento un pochino si discosta.
This time not one nation against others, but an organization trying to destroy all governments.
Up behind the bus stop in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet, mixed in with the piss and beer on the floor. From the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs, alcohol, testosterone and ignorance and fists, packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first dropped. Beware the Holy Trinity, church and state and law. Forever in death the virus gets more deadly than before.
Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times.
Le 18:13, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, e torniamo a un altro classicone di questa trasmissione, perché ogni anno per la famigerata giornata del ricordo c'è qualche...
Guarda, sono quasi stanca, perché è un appuntamento ricorrente.
C'è qualche carogna fuori dalla fogna, ma in questo caso devo dire che quest'anno è quasi una bella notizia quella che dobbiamo dare. È successa qua a Roma...
C'è chi dice no.
C'è chi dice no, esattamente. È successa a Roma, qua...
all'Istituto Rossellini Cine TV.
All'Istituto Rossellini Cine TV, dove era atteso niente meno cioè era atteso una circolare, diceva che sarebbe arrivato, io non ho capito chi, da chi è stato invitato, perché nelle scuole non è che si entra per caso.
No,
in genere.
Questo dobbiamo dirlo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, entrare in una scuola a parlare agli studenti e alle studentesse è una cosa un pochino articolata, c'è necessità di avere il benestare generalmente del consiglio d'istituto.
Cioè, e allora io mi chiedo,
la valenza didattica.
L'ha chiamato il consiglio d'istituto? Era il progetto di un singolo docente, è passato per il consiglio d'istituto? Era un progetto che stava nel POFT? O ce l'ha mandato direttamente qualcuno
sì,
da
o
fuori?
O ce l'ha mandato
non
qualcuno
sappiamo.
Da fuori o ce l'ha mandato qualcuno da dentro, perché è anche possibile che appunto un docente o un dirigente possa aver pensato, oh, che bella idea che mi è venuta.
Comunque non è venuta solo a lui, perché sappiamo che questa persona o personaggio, figura, gira per le scuole, si chiama Roberto Menia.
E chi è questo signore?
Parlamentare di Fratelli d'Italia.
Ma dai. Ma no!
Relatore della legge 92 del 2004, quella che ha istituito il giorno del ricordo.
È un anniversario importante.
Certo.
Perché pare che cadano. A me sembrano i 21 anni, ma comunque dice che cadono i 20 anni.
Ma chi se ne frega, cioè i 20 anni dall'istituzione della legge.
No, è un anniversario importante, comunque, tu sei questo, troppo massimalista.
Questo Roberto Menia, se si chiama Menia ci dispiace, doveva andare a Rossellini, ma le studenti del collettivo a questa cosa non è piaciuto, hanno protestato, pare che abbia protestato anche qualche docente, ma non abbiamo carta,
evidenze,
diciamo,
insomma.
Scrivendo il giorno del ricordo è l'occasione perfetta che hanno i fascisti per portare avanti il loro revisionismo storico becero, cercando di far dimenticare i crimini compiuti dal fascismo durante i suoi anni di potere. Costruiamo un muro antifascista in ogni scuola. E poi hanno detto anche, intervistati dalla stampa, che sarebbe stato più corretto, per parlare di foibe, uno storico, un professore, un intellettuale, non certo un esponente politico, che ci sembra proprio saggio da parte.
Sì, sì, ci sembra un atteggiamento molto, molto evoluto come presa di posizione. Insomma, hanno fatto anche tante altre considerazioni sul revisionismo storico in qualche modo, e ci sembra quindi che sia una posizione molto consapevole quella che è stata espressa.
Sì, invece a Valditara non gli è piaciuta.
Ma dai, veramente?
Non gli è piaciuta, perché ha detto che nella scuola ci deve essere libertà di parola per tutti.
Per tutti, 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 tutti.
Eccetto il coniglietto.
Il coniglietto non può dire niente, ma diciamo per tutti, tutti, tutti quelli che la pensano come lui, mi sembra, no? Perché dall'altra parte questa trasmissione mi sembra che possa essere stata fonte di una serie di esempi efficaci di come questo non sia vero.
In effetti sì, quindi direi che possiamo non dilungarci.
No, mi sembra che quello che si doveva dire è stato detto.
Arrivare ai saluti e lasciare.
Agli appuntamenti,
lasciarvi a un po' di bella musica del compagno automatico, e poi alle 19 likewise, come ogni martedì, rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in DAB se ci ascoltate da Terni o da Perugia, e questa trasmissione torna martedì prossimo.
Ciao.
Il prato è verde, più verde, più verde.